direi che buongiorno, benvenuti a tutti, direi che il segretario può procedere con l'appello, grazie.
Tottardi Bellino,
sì.
Moniz Marco,
sì.
Zanotti Eleonora,
sì.
Cerrea Marina, Bon Marco,
sì.
Tartarini Fabio,
sì.
Volta Daniela,
sì.
Macoperi Katia, Remolini Cristiano,
sì.
Zottini Luca,
presente.
Vinudelli Cristina,
presente.
Mani Morena, Montanari Marco,
presente.
Di Jacopo Maria Teresa,
presente.
Di Stefano Patrizia, Veronese Paolo,
presente.
Russo Francesco,
presente.
Componenti della Giunta, Baldacci Francesco,
sì.
De Paolo Luca,
presente.
Germanini Barbara,
presente.
Urbone Paolo,
presente.
Palma Federico,
buongiorno.
Bene, grazie. Ovviamente la consigliera di Stefano è ancora una consigliera, quindi non è presente. E passiamo al primo punto, che è un punto di cui siamo particolarmente orgogliosi, nel senso che ci fa piacere ricevere qua squadre diciamo che praticano attività sportive, che danno lustro alla città, ma soprattutto che fanno divertire i giovani e gli rendono possibile, diciamo, dedicarsi a un'attività che a loro piace, quindi diciamo realizza dal loro punto di vista. Bene, a questo punto darei la parola all'assessore, al sindaco, prego.
Sì, anche io per un rapido saluto, e anche io mi associo a quanto diceva ora il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esprimere da parte mia di tutta la Giunta, di tutta l'amministrazione comunale, la soddisfazione e le congratulazioni al professor Fontana per il bel lavoro svolto, per i risultati raggiunti e per avere coniugato, insomma, l'attività sportiva, lo stare bene, lo stare in salute, lo stare in forma fisica con la coesione sociale e anche con dei brillanti risultati ripetuti negli anni, e che oggi per noi è un motivo di orgoglio essere qua a ricordare e a celebrare.
Bene, assessore Giannini.
Grazie Presidente, siamo onorati qui di avere qui l'associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio artistico su rotelle Progresso Fontana. È un'associazione che è stata fondata nel 1975 da Mirko Menarini e si afferma notevolmente nel pattinaggio artistico a rotelle sia a livello locale che a livello nazionale, soprattutto nelle specialità dei gruppi folk, dove conquista numerosi titoli italiani, e in quella delle coppie danza, specialità dove fornisce anche alcuni atleti alla squadra nazionale italiana. Dal 1998 la Progresso Fontana ha poi intrapreso altre specialità agonistiche, tra cui quelle dei gruppi show e sincronizzato, nell'ambito delle quali ha conquistato 4 titoli europei, svariati titoli italiani e regionali e 4 partecipazioni addirittura ai campionati mondiali, l'ultima delle quali nel 2013 a Taipei. Nella storia recente della Progresso Fontana si possono inoltre annoverare un primo e un terzo posto al campionato europeo e un terzo posto al campionato del mondo nelle specialità solo dance e coppia danza, conquistati nel 2013 e nel 2014. La Progresso Fontana sviluppa la sua attività in quasi tutte le discipline del pattinaggio artistico a rotelle, ha 3 scuole di avviamento al formativo, Bologna, Castelmaggiore e San Pietro in Casale, con ben 60 atleti che arrivano, comprendendo anche il settore agonistico, fino a 100 iscritti. Presidente di questa società è Patrizia Galletti e il vicepresidente Rinaldo Buratta, che noi accogliamo questa sera insieme a una delegazione dell'associazione Progresso Fontana per onorare l'associazione stessa gli atleti che di questa associazione hanno ottenuto i risultati più pregevoli in questa serata. Vado quindi nella lettura di quelli che sono i più importanti conseguimenti sportivi di questi ultimi tempi. Il gruppo Precision Skate Bologna è stato primo classificato Coppa delle Nazioni agli EIDA in Spagna, primo classificato campionato regionale FIP Emilia Romagna, quinto classificato campionato italiano FIP, composto oltre che dalla Progresso Fontana anche da altre quattro società di Bologna e provincia, Polisportiva Spring Bologna, Polisportiva Masi Casalecchio di Reno, Polisportiva WISP Castel San Pietro Terme e ASD La Ruota Skating Molinella. Andrea Bassi della Progresso Fontana e Silvia Stabili di Pattinaggio Artistico Triestino sono la coppia di danza vice campioni del mondo del 2015 categoria senior. Questa onorificenza è stata conquistata a Cali in Colombia. Andrea Bassi poi si è classificato terzo nel campionato italiano FIP solo dance categoria senior e quarto invece nel campionato italiano solo dance categoria senior. Serena Lambertini, che ho avuto l'onore di vedere nella gara in cui ha ottenuto la prima posizione, si è classificata per l'appunto prima al campionato nazionale WISP solo dance categoria master. Elisa Venturi, seconda classificata campionato nazionale WISP solo dance categoria master. Paolo Sbordone, primo classificato campionato nazionale WISP solo dance categoria international professional jeunesse. E infine Angela Casali, seconda classificata, campionato nazionale WISP, categoria master, specialità obbligatori. Questi sono i risultati conseguiti, noi siamo particolarmente orgogliosi non solo di averli qui stasera, ma di averli a Castelmaggiore e quindi di ospitare questa associazione a Castelmaggiore, perché come ha già sottolineato il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, non solo svolgono una funzione sociale, ricreativa nei confronti dei loro iscritti, ma anche danno lustro alla nostra città. Invito quindi Patrizia Galletti e Rinaldo Muratta a venire per la consegna delle targhe. Grazie. Consegniamo alla presidentessa della Progresso Fontana la targa Patrizia Galletti. Consegniamo al vicepresidente della Progresso Fontana la targa per Silvia Stabili, che stasera non è presente.
E facciamo una foto.
E consegniamo ad Andrea Bassi.
Subito.
Sì.
Un altro applauso.
Un applauso. Scendo.
Di nuovo.
E ora invitiamo qui le atlete e gli atleti della Progresso Fontana per la consegna di un piccolo presente che il Comune di Castelmaggiore vuole stasera officiare loro. Prego.
Ecco, in particolare verrà consegnato il gagliardetto della città di Castelmaggiore e in occasione della ricorrenza della giornata domani mondiale della lotta contro la violenza alle donne, un DVD legato appunto al tema che, come dire, non è particolarmente ameno e gradevole, ma comunque è di stretta attualità, ed è un DVD che si chiama Stop allo Stalking, fatto appunto per sensibilizzare contro ogni violenza, e il titolo è un film, un corso e testimonianze che spero le ragazze gradiranno, perché, come dire, il tema non è ameno, ma è di stretta attualità e riguarda uomini e donne in particolare, per cui insomma ci auguriamo che in qualche modo sia di loro gradimento e di una qualche utilità. Grazie.
Allora, facciamo
diciamo che è una tematica che riguarda donne e uomini, anche se il corso di autodifesa è più, diciamo, per c'era un...
Sì, ho visto, devo in più.
Ecco qua. Perfetto, facciamo una foto di gruppo tutti insieme, anche con gli altri.
Presidente, prego. Facciamo una foto anche con lei. Facciamo un ultimo applauso alla presenza contante.
Grazie mille della doverosi ringraziamenti.
Allora, se vuole venire a dire qualcosa, certamente.
No, vabbè, volevo giusto ringraziare per la bella festa che ci avete fatto e il riconoscimento di fatiche e di sacrifici dei ragazzi, e quindi volevo ringraziarvi, insomma. Ne approfitto per dire che il 22 dicembre festeggiamo il quarantennale della Progresso Fontana, quindi siete chiaramente invitati. Grazie.
Bene, procediamo alla ricostituzione del Consiglio, diciamo, nei suoi componenti, con la delibera che riguarda la purga del consigliere dimissionario Mirko Cerulli. Con questa delibera noi provvediamo a dare sostituzione al consigliere Cinti con la nomina, meglio, della consigliera Di Stefano. E ovviamente in questo caso chi ha motivi affinché vi siano cause di incompatibilità lo può fare presente, e se non ce ne sono procediamo. E in questa stessa delibera, diciamo, viene disposto che la consigliera faccia parte della commissione prima e terza, se mi ricordo bene,
seconda
e terza. Dato a occhio, detto questo, anche che prendiamo atto in questo caso che la consigliera è il nuovo capogruppo del gruppo di Forza Italia. Detto questo, quindi provvediamo alla delibera con alzata di mano, ovviamente lei no. Prego, chi è a favore? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Unanime. Passiamo all'immediata esecutività dell'atto. Chi è a favore? Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Bene. A questo punto la delibera esecutiva, e la consigliera prende posto e, diciamo, è componente di questo consiglio. Bene, a questo punto, visto che il primo giorno che ci troviamo dopo i fatti accaduti a Parigi, vi invito ad alzare i piedi per un minuto di silenzio. Bene, grazie. Credo che oltre a rendere onore ai morti innocenti, 130, con tanti feriti, molti gravi, quindi il numero destinato anche a salire, credo dopo aver reso omaggio alle vittime, credo che questa occasione possa essere necessaria anche per una riflessione ovviamente che rimando ad ognuno di voi, ma che provo ad esercitare alcuni elementi che possono indurre a questo. Innanzitutto credo che ciò che è accaduto è un fatto estremamente grave, orribile, atroce, che però non ci deve far perdere il lume della ragione. Io credo che normalmente tutte le attività di terrorismo, in particolare quelle come noi abbiamo conosciuto anche in Italia, e cioè quelle destinate a non figure precise, alle masse, come abbiamo conosciuto a partire da Piazza Fontana per finire al 904, insomma, per passare attraverso la stazione di Bologna, Piazza della Loggia, insomma tutte strategie che hanno cercato di mettere e infondere terrore nelle persone, fare in modo che le persone avessero in qualche modo la reazione che chi commetteva quegli atti si prefiggeva, cioè quella di chiedere ovviamente interventi autoritari, di far sì che la gente non andasse nelle piazze, non andasse nei luoghi, insomma rinchiudersi in casa. Io vedo molte analogie nella strategia del terrore, quella era della tensione, oggi parliamo di strategia del terrore, che viene esercitata appunto cercando di infondere nei cittadini, in particolare in questo momento della Francia, ma direi dell'Europa, se è vero, no, come quello che sta accadendo in Belgio, cioè scuole chiuse, metropolitane ferme, insomma, credo che tutto questo generare paura sia più o meno quello che chi commette quegli atti mira ad ottenere. Ma al tempo stesso io credo che noi ci dobbiamo anche interrogare se la reazione giusta è quella di continuare a bombardare o di chiudere le frontiere o di chiuderci in casa, nel senso forse tutto questo è quello che loro ci aspettano, perché il rinchiudersi molto spesso, limita le proprie libertà più che i rischi che ovviamente si corrono, compresi, tenendo conto dei rischi che si possono correre. Però è anche vero, che il respingere le persone alle frontiere, il non, il guardare colui che viene da una certa parte del mondo con odio, sia lo stesso, fine che ancora una volta i terroristi perseguono, perché è solo cercando di, soffiare su quella brace che ci può essere, no, nel nostro continente come in altri continenti, che può scaturire qualcosa che possa deflagrare, perché credo che altrimenti difficile sarebbe per lo Stato islamico riuscire a conquistare il mondo come loro annunciano. Dicevo che anche lì ci sono tante cose che ci possono interrogare, no? Se la Francia è stata scelta perché nelle banlieue c'è qualche brace che cova e quindi può innescare quel processo, però in realtà mi pare di poter dire che anche a chi suggerisce di chiudere le frontiere per paura del terrorismo, vediamo che la maggior parte di questi sono cittadini europei, la maggior parte di questi viveva in Francia o in Belgio, non tutti vivevano in quartieri, certi quartieri multietnici come quello del Belgio o in zone dense di immigrazione, però non del tutto zone degradate. Quindi non c'è neanche, certo qualcuno di questi era un delinquente comune, non risulta che molti di questi frequentassero le moschee, quindi ci sono tanti elementi che possono far riflettere riflettere soprattutto chi vede nell'Islam il nemico, no? Nel senso che io credo noi dobbiamo invece in situazioni come queste proprio prestare tolleranza, cercare di goderci, insomma di vivere la nostra libertà anche, come dire, a sacrificio, per cercare in questo modo di sconfiggere questa strategia del terrore. Ci sarebbero ovviamente tante altre riflessioni da fare, per esempio se questo Stato islamico è conseguenza o in continuità con Al-Qaeda, pare di no, nel senso, dal punto di vista, una cosa nata un po' all'improvviso. Insomma, ci sono tante domande che possono venire alla mente e che non vi sto a porre, e che credo che, insomma, ognuno di noi possa benissimo riflettere, e ci sia da riflettere soprattutto pensando alle strategie da adottare. Io credo che, per dire, il governo italiano abbia per ora scelto la strategia giusta, che è quella di non imbarcarsi in azioni militari, pur essendo, come dire, non del tutto escluse che possano essere necessarie, ma allo stesso tempo è contro la politica dei respingimenti, e forse in questo caso possiamo dire anche che Dublino potrebbe essere in qualche modo necessario da superare proprio rispetto alle, come dire, alle misure di sicurezza, nel senso che oggi chi non vuole fermarsi nel paese in cui arriva cerca di non farsi identificare. Tutto questo è un problema in più, no? Nel senso, perché non può farsi identificare per poter raggiungere in clandestinità il paese che aspira a raggiungere, però anche questo è un elemento di insicurezza, nel senso che non ci permette di conoscere tutti coloro che entrano. Quindi anche lì credo ci sia da riflettere sul superamento della Convenzione di Dublino. Ma non voglio farla lunga, credo che dobbiamo tutti riflettere e pensare a quale sia l'effetto e cosa ognuno di noi può fare per contrastare il terrorismo, perché appunto c'è una bella, come dire, un bel post comparso su Facebook da parte di un marito e padre che vi, in questo caso mi cito, vi invito a leggerlo, l'ho allegato all'articolo per il prossimo numero di Comune, quindi non ve la sto a leggere qui, ma dove dice appunto che lui cercherà di educare suo figlio perché non odi chi ha ucciso sua madre, e questo per lui sarà la vittoria che ha in qualche modo compiuto nei confronti del terrorismo. Bene, procediamo. Dichiarazione di apertura, darei la parola per un'esercitazione di questo alla consigliera Di Jacopo e poi di seguito alla consigliera Volta.
Sì, buonasera. È una dichiarazione congiunta con la consigliera Daniela Volta, proprio perché domani si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E partiamo proprio da queste riflessioni sulla violenza, in particolare su quella di genere, che non è degna di un paese civile, soprattutto quando assume proporzioni drammatiche come in Italia, dove i numeri continuano a essere allarmanti. Nel nostro paese sono quasi 7 milioni le donne che hanno subito violenza, ma di queste soltanto l'11,8% denuncia. Anche se le donne hanno preso maggiormente coscienza di questo, del fenomeno, sono ancora troppe quelle che preferiscono tacere di fronte alla brutalità di un abuso. E a dispetto degli stereotipi, segnalo che questo tipo di violenza viene perpetuata per la maggior parte dei casi, 62,7%, da ex partner, e solo per il 4,6% da sconosciuti. Mariti e fidanzati, quindi, si confermano i soggetti più pericolosi. Recentemente ho letto un'analisi condotta dall'Istituto Ipsos tra i giovani tra i 18 e i 29 anni, rileva questo: assumono un atteggiamento indulgente nei confronti della violenza di genere. E mi sono sembrati particolarmente allarmanti i dati secondo i quali per il 19% dei giovani è normale che un uomo tradito diventi violento. Il 16% ritiene che la violenza sia dovuta agli atteggiamenti esasperanti delle donne. Sempre secondo questa analisi, Per un giovane su quattro, la violenza sulle donne è dovuta da raptus momentanei, giustificati dal troppo amore. E per uno su tre, gli episodi di violenza domestica vanno affrontati dentro le mura di casa. Lo scenario che emerge da questi dati è inquietante ed è figlio di una mentalità che porta i ragazzi al di sotto dei 30 anni a ritenere che quello che accade in una coppia non deve interessare gli altri. Tutto ciò sottolinea quanto siano importanti le campagne di sensibilizzazione e le iniziative organizzate da istituzioni e associazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, grazie alle quali è stato acceso un faro sulle violenze di genere. Fondamentali per arginare questo fenomeno sono anche i recenti provvedimenti di legge che perseguono gli obiettivi di prevenire i reati di violenza e stalking, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Credo che però, che seppur importantissima, la sola legge e l'attenzione dell'opinione pubblica non basti a cambiare la tendenza di un fenomeno troppo diffuso nel nostro paese, che affonda le sue radici profonde in una visione arcaica e distorta della figura femminile, della donna in genere. La grossa scommessa di cambiamento può essere giocata soprattutto con l'educazione al rispetto delle differenze di genere. Soprattutto attraverso l'educazione delle nuove generazioni si potrà fare qualcosa per cambiare la mentalità e la concezione delle relazioni tra i generi, in cui la cultura della violenza trova spazio per crescere e proliferare. Per questa ragione riteniamo importante sostenere all'interno di questo Consiglio tutte le iniziative culturali messe in campo sul territorio per raggiungere questo importantissimo obiettivo. Per contrastare un fenomeno così grave e radicato nella nostra società, ma non soltanto nella nostra società, pensate che negli Stati Uniti il numero delle donne uccise dal partner ogni 3 anni è più alto di quello delle vittime dell'11 settembre, solo che l'11 settembre è avvenuto una volta sola e invece ogni 3 anni c'è lo stesso numero delle vittime. E come diceva la collega Di Jacopo, radicato anche nelle giovani generazioni. La Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1 agosto del 2014, chiede agli Stati l'adozione di politiche nazionali efficaci, globali e coordinate. E infatti la politica può fare molto. L'amministrazione comunale di Castelmaggiore ha un'antica tradizione di impegno, attività culturali, percorsi educativi e sostegno alle associazioni che sul territorio operano per accogliere, tutelare, difendere e aiutare le donne vittime della violenza. E anche quest'anno, attraverso l'Unione Renogatiera, siamo parte di un accordo metropolitano per sostenere le associazioni che realizzano accoglienza, ospitalità a case rifugio, consulenza, ascolto e sostegno per le vittime. La delibera è stata approvata dal Consiglio dell'Unione lo scorso settembre, con i voti della maggioranza, gruppo dei democratici dell'Unione, e di uno dei gruppi di minoranza, soltanto uno, purtroppo. Dispiace dover rilevare che i colleghi del Movimento 5 Stelle, invece, abbiano votato contro alla delibera, senza una parola di motivazione della loro scelta. Si tratta di un gesto molto grave, perché ci sono battaglie che non hanno colore politico, sono semplicemente battaglie di civiltà. Non si può rimanere indifferenti o assumere atteggiamenti di sterile contrapposizione ideologica nei confronti dell'impegno e della lotta nel combattere un fenomeno tanto grave e diffuso. Un fenomeno contro il quale le forze politiche hanno l'obbligo di trovare una condivisione, un terreno comune di discussione e l'elaborazione di strategie concrete. È davvero pericoloso che qualcuno si chiami fuori. Girare la testa dall'altra parte significa accettare, senza fare nulla, la discriminazione, l'abuso e la violenza contro le donne. Grazie.
Grazie a voi. Adesso darei la parola al Sindaco per la comunicazione.
Sì, intanto la comunicazione ha un altro oggetto, ma visto la comunicazione fatta dalle consigliere, mi sento di dire due parole, insomma, sull'importanza di ricordare non solo nel in occasione del 25 novembre le tematiche legate appunto alla violenza contro le donne, l'importanza del fatto che se ne parli in modo non rituale, che se ne parli non solo tra donne in maniera trasversale, perché appunto non ha colore politico ma è una cosa che riguarda tutti noi. Ricordo che domani sera l'associazione Rose Rosse svolgerà un'iniziativa sul tema, come è usuale ogni anno, qua sarà Pasolina alle 21, quindi vi invito a essere presenti perché un momento di riflessione sarà comunque importante. Domani anche l'Istituto Keynes in mattinata farà una riflessione con le varie classi dell'istituto, e anche questo, insomma, che siano appunto i giovani a porsi il tema del perché, delle cause della violenza contro le donne, credo che sia appunto un elemento importante, perché è sulle nuove generazioni che bisogna fare leva per, come dire, disinnescare un meccanismo che fino ad oggi non siamo stati evidentemente in grado di decodificare appieno, e, come dire, non siamo stati in grado, nonostante le varie iniziative poste in essere, di in qualche modo, non dico risolvere, ma quantomeno attenuare, perché c'è una grande cura delle vittime, ma bisognerebbe iniziare forse a ragionare sulle cause e su coloro che quella violenza invece la perpetrano. Detto questo, la mia comunicazione era in merito alla caserma dei Carabinieri. Ho visto che sulla stampa c'è stato un rilievo rispetto alla tematica. Volevo rassicurare il Consiglio Comunale e loro tramite i cittadini sul fatto che, al di là del fatto che la funzione appunto che riguarda l'arma dei Carabinieri non è competenza del Comune, quindi sarebbe un onere a carico dello Stato, ciò nonostante, come nostra abitudine, non ci sottraiamo e non ci siamo mai sottratti al prendere in esame possibilità che si possono sviluppare sul nostro territorio. L'arma dei Carabinieri, al di là di quello che ha riportato la stampa, ha contattato l'amministrazione comunale un mese fa, a seguito della visita del generale dell'arma, e ha chiesto di aprire un tavolo congiunto tra tecnici del comune e tecnici dell'arma per vedere se esiste la possibilità di individuare una soluzione. Gli uffici erano già al lavoro, perché stiamo verificando se, contrariamente a quanto è accaduto qualche anno fa, è percorribile un'ipotesi di un'operazione urbanistica, e stiamo anche verificando se, come ci ha annunciato il colonnello Giardina dei Carabinieri, verrà approvata una norma nella finanziaria che consentirà di sbloccare il patto di stabilità per quanto riguarda appunto interventi come la realizzazione di una caserma. Quindi sono in corso di esame i due percorsi, anche ovviamente la complessità degli stessi, perché vi rendete conto che laddove non c'è una funzione in capo al comune, occorre capire se è corretto che il comune si assuma i relativi oneri, e quindi apriremo, appena riusciremo a fare un confronto più serrato con i tecnici dei Carabinieri, che incontro già fissato, saltato a seguito delle vicende parigine, che hanno determinato, come dire, una necessità per loro di dirottare le energie su un altro versante, per cui, ecco, vi rassicuro che non è in campo la chiusura della caserma, e che i Carabinieri, al di là di come la stampa ha descritto la vicenda, si sono presentati in comune chiedendo collaborazione e sinergie, e non in una posizione di polemica e di scontro come in una prima fase poteva essere sembrato, e che quindi, insomma, la nostra attenzione è massima, pure la consapevolezza che di queste materie si dovrebbe occupare qualcun altro. Purtroppo anche le risorse messe in campo dai ministeri sono molto limitate, tanto che per la nostra caserma viene corrisposto un canone annuo inferiore a 4.000 euro, contrariamente, insomma, in realtà a noi vicine, dove invece i canoni sono, per quanto massima, si aggirano su qualche decina di migliaia di euro. Quindi capite che anche il piano finanziario di un'opera del genere va studiato con grande attenzione, perché ecco, le risorse sono carenti per tutti, non solo per il Ministero, ma anche per il Comune di Castelmaggiore. Quindi, in ogni caso, ecco, la collaborazione è in corso, e vi terrò comunque aggiornati sul prosieguo
dei ragionamenti congiunti.
Grazie.
Bene, devo giustificare l'assenza della consigliera Maccaferri. Non ci sono domande a risposta immediata. Avete visto i verbali del consiglio della seduta precedente, cioè di settembre, nessuno ha avuto obiezioni, quindi prendiamo, il consiglio prende atto. E a questo punto veniamo al settimo punto, che è appunto la revisione di bilancio novembre 2015. La prima commissione, nella seduta del 16 novembre, ha espresso parere favorevole con 13 voti, cioè quelli del Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà. E assente il gruppo di Forza Italia, mentre il gruppo consigliare Rinnovare per Rinnovare si riserva di esprimersi in consiglio. Dare la parola al consigliere all'assessore Baldacci.
Sì, grazie Presidente. In Commissione abbiamo esaminato abbastanza approfonditamente questa variazione che, come i consiglieri sanno, è l'ultima consentita nell'arco dell'anno. È una variazione che si è resa necessaria per una serie di novità che si sono verificate negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda la parte entrate abbiamo avuto un aumento della quota del fondo di solidarietà, che è il fondo che mette a disposizione lo Stato a favore dei comuni per quanto riguarda le risorse statali, di ben 192.000, e quindi diciamo che questo ci ha consentito di poter aumentare la disponibilità in termini di attività legate soprattutto agli investimenti, e come vedremo infatti c'è stata una variazione in aumento anche delle voci che riguardano la parte degli investimenti. Sempre per quanto riguarda le entrate abbiamo un aumento legato al piano di locazione, che poi vedremo, in realtà sono delle partite di giro con la delega delle funzioni all'Unione Aeromeliera, sono state delegate, sono state trasferite anche gli immobili che sono legati alla funzione, quindi scuole e asili nido, e questo comporta che ci sia un affitto figurativo da parte riconosciuto da parte dell'Unione al Comune, che poi viene a sua volta trasferito in termini di trasferimento all'Unione, ma queste operazioni vanno comunque registrate all'interno del bilancio. Poi, sempre in parte entrate, con voci significative, abbiamo avuto 41.000 euro legati al riscatto degli immobili delle aree PEP, che sono condominioni che prevedevano l'utilizzo di superficie e che dopo un tot di anni l'occupante dell'immobile può ottenere la prima proprietà pagando una quota di, chiamiamolo, riscatto. Poi abbiamo avuto entrate in più dovute ai contributi della IASA, che come sapete è il soggetto che gestisce la discarica dove vengono depositate le ceneri di crudo, e che la quantità di rifiuto che viene depositata fa riconoscere all'amministrazione una certa somma che viene ricevuta a disagio ambientale. Passando invece alle voci più significative legate alle uscite, una quota che abbiamo aumentato nel fondo di crediti di dubbia esigibilità. Questo fa sì che abbiamo un fondo di garanzia rispetto a delle entrate che potrebbero non verificarsi integralmente coperto per 2.277.000. Questa è una voce che da un lato ci deve rassicurare rispetto alla solidità del nostro bilancio, in quanto non ci sono voci messe lì in, diciamo, senza avere la certezza della loro riscossione. Nello stesso tempo però abbiamo un impegno a lavorare per recuperare questi crediti, queste voci di entrata che evidentemente nel tempo hanno le necessità di essere recuperate. Poi abbiamo una maggiore uscita legata al discorso dei depositi, dei sequestri delle auto che fa la Polizia Municipale, di 29.000 euro, è una voce significativa ed è legata al costo che l'amministrazione insieme alla Polizia Municipale, quindi l'Unione della Galliera e la Prefettura, sostiene per le auto che vengono depositate nelle rimesse convenzionate. Un'altra voce significativa è quella del riconoscimento a Geovest di 52.000 euro, sono le voci legate a un progetto che era da spalmare in diversi anni e che è stato riconosciuto dall'ultima verifica. Sono prestazioni di Geovest che non vanno in capo alla tariffa perché sono legate a progetti speciali e che quindi sono riconosciute dal comune direttamente al gestore. Questo in particolare è dovuto a un progetto che ha poi portato benefici per l'amministrazione legati a un impianto che ha realizzato Geovest. Per quanto riguarda la parte conto capitale, abbiamo un aumento. Ecco, a questo proposito, per quanto riguarda la gestione dei beni patrimoniali, c'è stata la prima versione che poi è stata aggiornata da ultimo, dovrebbe il consigliere aver ricevuto la comunicazione da parte della segreteria generale, c'è stato un aumento 50.000 euro che era già previsto per quello che abbiamo chiamato il palazzo, cioè la ristrutturazione di un locale che ha una destinazione legata a un progetto sulla promozione dell'imprenditoria giovanile e il co-working, ma nello stesso tempo abbiamo in corsa modificato la variazione sulla possibilità di ottenere l'installazione della fibra nelle scuole materne tramite l'EPIDA. Siccome è un'opportunità che si è concretizzata solamente ieri, abbiamo quindi pensato che fosse opportuno inserire in variazione, anche se la variazione era già stata inviata in commissione, perché questo ci produce un risparmio di 14.000 rotti euro e ci consente di affidare direttamente all'EPIDA, che è una società che ha partecipato al comune, alla realizzazione di questo collegamento della fibra, non escludendo il fatto che arrivando la fibra nelle scuole materne si possa poi da lì creare degli ulteriori punti di diciamo, gestione del wifi comunale. Questo aumenta la disponibilità di zone dove i cittadini possono utilizzare il sistema pubblico di collegamento a internet. Un'altra voce significativa, ma ahimè diciamo negativa sotto il profilo generale, è che questo trasferimento che 120.000 euro in aumento significa che dobbiamo restituire quello che è stato incassato per oneri di urbanizzazione nel corso degli ultimi tre anni. Questo è un fenomeno che si sta verificando in conseguenza della crisi dell'edilizia ed è un fenomeno particolarmente significativo. Se si pensa che noi abbiamo messo in bilancio per quest'anno entrate per ogni visualizzazione di 200.000 euro, che è veramente poco, ma non sono ancora neanche stati incassati, probabilmente non lo saranno. Quindi c'è c'è un rapporto con la parte di Libia estremamente evidentemente difficoltoso. C'è da dire che gli oneri di urbanizzazione sono per noi straordinari e quindi essendo anche sempre stata una entrata non prevedibile, non viene messo, diciamo, mai in parte corrente, ma costituisce una piccola parte delle somme che vanno a finanziare gli investimenti. Direi che le voci più significative ve le ho illustrate, se poi ci sono nella discussione necessità di ulteriori chiarimenti, sono a disposizione. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Boni?
Sì, grazie Presidente. Come diceva l'assessore Baldacci, in questa versione di bilancio si può notare una cospicua variazione in aumento dovuta all'equilibrio del Fondo di Solidarietà Comunale, che ha visto aumentare la quota di trasferimenti da parte dello Stato di 192.000 euro, portando il fondo dagli iniziali 500.000 euro previsti a oltre 850.000. A questa variazione in aumento poi se ne sono affiancate altre di importo minore e legate ad operazioni più elementari, quali ad esempio cambio di locazione, senza impedirci comunque di destinare una somma all'avanzo di gestione. Quello che mi preme però sottolineare sono le operazioni più rilevanti con le quali questa amministrazione ha bilanciato l'aumento di entrate, andando quindi di riflesso a generare delle variazioni in uscita. L'importo maggiore è senza dubbio costituito dai 120.000 euro di aumento dei trasferimenti di capitale legati all'urbanistica e alla gestione del territorio, in seguito ad una minore entrata in termini di oneri di urbanizzazione, fotografia del declino del mercato immobiliare negli ultimi anni. E utilizzo il termine ultimi anni in quanto questo conto può essere composto da oneri versati negli ultimi 3 anni, dei quali sia stata fatta richiesta di restituzione, in quanto si pensava di avviare i lavori poi non si è fatto. Successivamente troviamo un accantonamento di 80.000 euro al fondo di valutazione crediti, che permette così al nostro comune di coprire per intero l'ammontare dei crediti vantati nei confronti dei nostri produttori, coprendolo da ogni inconveniente e andando fino ad aumentare la copertura economica del nostro bilancio. Altro importo in spesa, nella parte di investimenti, sono i 50.000 euro che saranno destinati al palazzo, progetto proposto e voluto dalla nuova amministrazione, insieme al nostro caro compianto Franco Fortunati, il quale, citando le sue parole, vedeva nei nuovi sistemi basati sul pensiero divergente e sulla creatività un modo possibile di reinventarsi e riuscire dalla crisi. Il FALAB sarà quindi un luogo fisico dove i giovani che hanno voglia di fare troveranno lo spazio e degli esperti che le aiuteranno a far emergere le loro progettualità e concretizzare le loro idee, simbolo di un'amministrazione che punta sui giovani e sui. Infine, mi sembra opportuno dare importanza a quella che altro non è che una qualità di giro. I 27.000 euro di trasferimenti di asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, che, come in precedenza l'assessore Baldacci diceva, altro non sono che soldi che l'Unione Europea ci versa e che noi riversiamo a quest'ultima, in quanto ad essa spetta la gestione unificata dei servizi alla persona. Questa unificazione dei servizi non può far altro che portare nei pensieri alla ormai tanto decantata visione di comuni, operazione che permetterebbe al nostro territorio di essere svincolato dai limiti imposti dal patto di stabilità per ben 5 anni, consentendoci, a mio avviso, di compiere quel salto di qualità reso ormai necessario dal cambiamento demografico della città metropolitana, che ha visto i cittadini trasferirsi dal centro di Bologna verso i comuni di Mitrofita, come il nostro, e che richiede quindi nuovi investimenti sul territorio. Grazie.
Bene, altri? Ci sono altri, direi che se non ha bisogno di repliche, passiamo ai voti. Chi è a favore? Grazie. Contrari? Un contrario veronese. Astenuti? Nessuno. Quindi 14 voti a favore e un astenuto. È un contrario veronese. Immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Grazie, 14 ancora voti favorevoli. Chi è contrario? Consigliere Veronese. Astenuti? Nessuno. Bene, passiamo al punto 8. Revoca.
Un attimo.
Passiamo al punto 8, che è revoca del regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive di governo. Bene, sindaco.
Allora, l'oggetto della delibera è appunto la revoca di un regolamento, e si tratta del regolamento che era previsto per la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive di governo. Quindi sapete che noi siamo obbligati a rendere pubblico il nostro stato patrimoniale, e revocare il regolamento perché inizialmente era stato disposto che il procedimento per applicare la sanzione a chi non ottemperasse al regolamento era in capo al comune, mentre la successiva delibera pone questa procedura in capo all'ANAC. Pertanto, non essendo più di nostra competenza, ma di competenza di un altro ente, revochiamo il regolamento che disciplinava il percorso. Quindi questo è il senso della delibera.
Grazie, sindaco. Ci sono interventi? Bene, direi che cosa scontata, e quindi metto ai voti. Chi è vota a favore? Grazie, 15 voti a favore, contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi l'oggetto è approvato. Volevo farlo all'inizio, ma una cosa data non l'ho fatto, quindi ne approfitto e mi è tornata alla mente per dare il bentornato alla dottoressa Tardella, che è stata segretaria generale fino a che non ha deciso di stare a casa, come gli consente la legge, per dedicarsi alla nostra prole attuale in aggiunta, e quindi è già tornata al lavoro da tempo, ma oggi torna in consiglio, vediamo il bentornata. A questo punto passerei al punto 9, che è eventuali proposte, interrogazioni e interpellanze. Ci sono interrogazioni, interpellanze? No. Ci sono allora tre ordini del giorno che sono stati presentati, ovviamente sono tutti oltre i termini, e quindi in questo caso, considerato l'oggetto, però possono essere gli oggetti, possono essere considerati urgenti, nel senso che hanno questioni di stretta attualità, e quindi io li metterei in blocco tutti, nel senso direi, vi chiederei di votare l'urgenza per tutti e tre in blocco, adesso vi cito, se però qualcuno ha delle obiezioni a procedere in questo modo, cioè vuole votare tre singolarmente, le urgenze singolarmente, lo mettiamo in voto. Allora, il primo ordine del giorno presentato dal Partito Democratico riguarda una dichiarazione di sostegno al popolo francese. Gli altri due sono presentati, uno dal Partito Democratico, un altro da SECM, sul passante nord. Quindi, da questo punto di vista, se siamo d'accordo, possiamo l'urgenza in un'unica soluzione, altrimenti c'è un'altra votazione. Siamo d'accordo? Allora, vi chiedo di votare l'urgenza per i tre ordini del giorno. Chi è a favore? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene?
A favore per
l'urgenza?
Sì.
Ok, quindi 15 voti, unanime, e li discutiamo tutti e tre. Comincerei col primo, che è quello presentato PD sul sostegno al popolo francese. Prego, consigliere Zanotti.
Grazie, presidente.
Spento. Possiamo cambiare questi piani?
No, certo. Grazie, presidente.
Leggo appunto l'ordine del giorno del Partito Democratico a sostegno della popolazione francese colpita dagli attacchi terroristici e a favore di una cultura di pace. Considerati i gravissimi attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 che hanno portato alla morte di circa 130 persone ed oltre 350 feriti, colpendo non solo la Francia ma l'intera Europa. La rivendicazione da parte dell'ISIS degli attacchi e le conseguenti azioni militari adottate dal governo francese con i bombardamenti avvenuti nella notte del 15 novembre. La situazione di instabilità internazionale legata a diffuse escalation di violenza globali che testimoniano l'utilizzo del concetto di integralismo culturale e religioso come strumento di violenza, terrore, disgregazione delle relazioni a livello di società civile, di unità nazionale e disintegrazione della democrazia. La mobilitazione cittadina in solidarietà col popolo francese svoltasi nei nostri comuni, riconoscendo che quanto avvenuto a Parigi è stato un attacco al cuore dei principi democratici dell'Unione Europea. Ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana recita: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. In ambito europeo l'Italia ha sottoscritto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa che sottolinea nell'articolo 1 come obiettivi dell'Unione quello di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e aggiunge come all'interno delle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Questo Consiglio ha già affermato con forza in passato la sua posizione a favore della pace, della riconciliazione e della tutela dei diritti umani. Il Consiglio di Castelmaggiore condanna ogni forma di violenza, ogni attacco ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dalla Costituzione italiana, dal Trattato per la Costituzione europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ogni discriminazione su base etnica e religiosa tendente a minare la coesione della comunità locale, primo esito atteso degli attentati terroristici in corso. Ogni strumentalizzazione delle morte civili a scopi propagandistici, che leggendo la situazione geopolitica internazionale con risposte meramente incentrate sulla chiusura, sull'eliminazione delle libertà individuali, impegna il sindaco e la giunta a trasmettere nei modi e nelle forme opportune il cordoglio e la solidarietà dei cittadini del comune di Castelmaggiore ai cittadini francesi, in particolare tramite l'ambasciata di Francia della città di Parigi, colpiti dagli attacchi terroristici, a continuare nei percorsi di incontro e dialogo con le persone appartenenti alle comunità straniere presenti sul territorio, contrastando fenomeni di discriminazione, fratture sociali e disgregazione e conflitto, avendo particolare attenzione alle giovani generazioni. A lavorare con le associazioni del territorio per costituire un tavolo di coordinamento che analizzi l'offerta formativa diretta ai giovani e dalla cittadinanza allargata, sui temi dei conflitti internazionali e delle violazioni dei diritti umani presenti oggi sulla scena globale, per rendere il territorio consapevole ed in grado di leggere la complessità dei fenomeni in essere, a investire in modo prioritario sulla centralità delle giovani generazioni di origine straniera, nate e cresciute nel nostro territorio, affinché i loro percorsi di studi, di formazione, di avviamento del lavoro e di partecipazione alla vita civile, sociale e culturale della città possano svilupparsi in modo armonico, al fine di accompagnare e sostenere processi di inclusione e di piena identificazione nella dimensione della cittadinanza. Grazie.
Bene, grazie. Ci sono interventi? Consigliera Magni.
Grazie Presidente. Non è facile parlare dei fatti accaduti a Parigi, infatti tante parole sono state dette anche qui stasera. Tante immagini abbiamo visto tutti noi trasmessi dalle TV e vari diversi sentimenti hanno attraversato ciascuno di noi. A partire dall'incomprensione di tale atrocità, come dice Papa Francesco, ci lascia sgomenti, ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili nel nome di Dio. Attentati che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero, come abbiamo visto, alimentando quindi questa strategia del terrore, colpendo le persone, uomini, donne, giovani e anche meno giovani, nei loro luoghi di aggregazione e di vita sociale, con lo scopo di farci vivere la paura e limitare soprattutto la nostra libera scelta di un vivere civile e moderno. Prova delle conseguenze è la paura, vediamo sempre che da giorni le strade sono deserte, ad eccezione dei militari, mezzi blindati, sono chiusi i negozi, i centri, i cinema, i teatri, i ristoranti, un coprifuoco, come non lo conoscevamo da moltissimi anni, cioè dall'ultima guerra, una parola che fa paura. Ma le stragi non riguardano solo l'Europa, come ben sappiamo, altri attentati, Mali, 170 ostaggi, 21 morti, ancora prima in Egitto e in molte altre parti del mondo, per non parlare poi di quanto succede quotidianamente in Siria, dove il conflitto miete sempre più numerose vittime civili. Tutti noi siamo vicini a quanti hanno perso la vita a Parigi, ai feriti, alle loro famiglie, ma anche il nostro cuore sanguina, anche per tutte le morti vittime di questa follia, alimentata da produttori e trafficanti di armi e da coloro che sfruttano la situazione per denaro e per potere. Crediamo che di fronte a questi fatti, forse più grandi di noi, possa comunque coesistere una buona politica, magari quella che si fa qui, in questa amministrazione, questa maggiore, con le scelte di tutti i giorni, favorendo e sostenendo per tutti il confronto, il dialogo, l'ascolto, l'incontro della libertà di esistere. Per dirla alla francese, liberté, égalité, fraternité. Termino riprendendo alcune strofe di un nostro caro cantautore, di casa nostra, il buon Puccini, che tanti anni fa aveva scritto una canzone che si chiamava Libera nos donne. Libera nos donne da tutti gli imbecilli di razza e colore, dai sacri sanfedisti da quel loro odore, dai pazzi giacobini dal loro bruciore, dai visionari e martiri dell'odio e del terrore. Da chi ti paradisa dicendo è per amore, dai manichei che ti urlano o con noi o tra di noi, dai crociati, crociati da ogni sacra scrittura, dai fedeli invasati da ogni tipo di natura, libera, libera la storia. Grazie.
Grazie. Ci sono altri che intendono intervenire? Consigliere Diacolo.
Giusto una chiosa veloce, mi riallaccio appunto a quanto detto sia dal Presidente del Consiglio Marco Monesi che dalla collega consigliera, appunto per estendere questa solidarietà che compare nel pianto su questo ordine del giorno, non solo ai francesi sicuramente colpiti, ma anche a tutte quelle popolazioni che vengono colpite da ogni forma di violenza, da atti terroristici, da guerre, da attentati che purtroppo insanguinano costantemente il nostro pianeta, quindi accordo con favore tutto questo e lo estendo anche agli altri popoli.
Grazie, ci sono altri? Bene, allora procediamo alla votazione di questo ordine del giorno che preciso al dopo impegno al sindaco della giunta a trasmettere in modo e nelle forme opportune il cordoglio e solidarietà dei cittadini del comune di Chiudiamo Cassa di Maggiore e ai cittadini francesi del terzo. Quindi il testo sarà così, quindi votiamo con questo testo. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. 16. Colgo l'occasione per precisare che spesso ho detto 15, in realtà sono 16 voti, perché 15 è il numero legale, cioè il numero legale è determinato senza il sindaco, ma vota anche il sindaco e quindi sono 16 voti. Che, quindi, puntualizzato questo, ora trattiamo i due ordini del giorno sul passante nord. Io adesso darei la parola ai rispettivi presentatori affinché lo presentino. Vi ricordo che hanno 5 minuti di tempo massimo e dopodiché apriamo il dibattito. È un unico dibattito, poi lo voteremo in maniera separata. Prego, consigliere Diaco. In realtà è andato prima.
Quindi leggo il... leggo l'ordine del giorno presentato da Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Allora, il Consiglio Comunale di Castelmaggiore, premesso che la congestione del traffico del cosiddetto nodo bolognese coinvolge oggi non solo la tangenziale ma una parte consistente della rete stradale dell'area metropolitana e può essere risolta da un lato favorendo la diminuzione dell'utilizzo del mezzo privato, dall'altro completando le infrastrutture viarie previste dai piani di mobilità provinciale come intermedie e trasversali di pianura. Il passante nord è stato individuato da oltre un decennio come una delle opere deputate a questo scopo, ma l'obiettivo oggi diventa più sfidante perché chiede di coniugare nuove sensibilità ad un modello di sviluppo in grado di tenere conto delle evoluzioni che dal 2003, anno di realizzazione dello studio di fattibilità, sono intervenute in campo economico, urbanistico, ambientale e sociale. L'eventuale realizzazione di questa opera richiederebbe un tempo molto lungo e indefinito, mentre gli interventi per risolvere il problema del traffico sono necessari in tempi brevi per non far pagare ad un'area metropolitana con indici di crescita superiori a tutte le altre ulteriori costi legati al non fare. Considerato che in una nota del 12 ottobre 2015 9 sindaci dei comuni attraversati dal possibile tracciato del passante nord hanno dichiarato che la realizzazione di una infrastruttura così imponente ed impattante non può essere determinata da una semplice dichiarazione circa la sua strategicità, la richiesta che i sindaci avevano inoltrato in forma scritta a gennaio 2015 a Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana perché venisse realizzato uno studio attualizzato da parte della Città Metropolitana e della Regione prima di dare avvio alla progettazione preliminare è stata sino ad oggi disattesa e non è stato possibile porre a confronto la soluzione individuata con altri progetti. Con un documento del 10 novembre 2015 i sindaci hanno sottolineato come dopo quasi un anno e mezzo il lavoro fatto da Società Autostrade con l'interlocuzione della Regione non ha prodotto i risultati sperati e che il progetto preliminare presentato non risponde alle richieste che i sindaci hanno espresso. Nello stesso documento i sindaci hanno richiesto da subito il potenziamento della tangenziale con la realizzazione della terza corsia parziale e gli interventi puntuali di modificazione necessari. Preso atto che Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana e Comune di Bologna hanno dichiarato l'intenzione di accantonare il progetto del passante nord, prevedendo l'ampliamento in sede delle attuali tangenziali autostrada e più in particolare che Città Metropolitana e Comune di Bologna hanno ufficialmente proposto un riutilizzo delle ore risparmiate adesso destinate per interventi legati alla mobilità sostenibile. Sottolineato che queste proposte sono totalmente consonanti con i progetti dell'amministrazione comunale di Castelmaggiore, impegnata tanto nel potenziamento del trasporto pubblico quanto in una importante operazione di revisione del piano strutturale comunale nell'ottica della riduzione del consumo di suolo vergine agricolo e della rigenerazione urbana. Tutto ciò premesso e considerato, sostiene il sindaco e la giunta nella loro azione tesa a trovare, in collaborazione con gli enti locali dell'area metropolitana e la Regione, a partire dalle risorse già destinate al passante nord, una soluzione sostenibile, efficace e realizzabile nel breve periodo al problema viabilistico del nodo bolognese. La necessità di inserire tale iniziativa in un più ampio piano strategico che, puntando sull'intermodalità, sia in grado di fornire risposte innovative alle necessità di spostamento di persone e merci su tutto il territorio dell'area metropolitana, garantendo che le istanze di salvaguardia dell'ambiente, di sviluppo delle diversità economiche e di tutela del territorio per le persone. Economiche e di tutela del diritto per le persone di muoversi in modo efficiente e sicuro non vengano poste in competizione fra loro, ma insieme concorrano in modo virtuoso ad un moderno progetto di mobilità che vada nella direzione di uno sviluppo veramente sostenibile. Invita il Sindaco e la Giunta a sostenere in sede di città metropolitana e di conseguenza ad adottare anche sul nostro territorio tutti gli atti amministrativi necessari a superare negli strumenti urbanistici e di programmazione la proposta del passante nord.
Bene, che il consigliere Montanari.
Grazie. Il Consiglio Comunale di Castelmaggiore, premesso che condivide con i sindaci interessati dal tracciato del passante la strategicità del nodo infrastrutturale bolognese per il sistema nazionale e regionale. Il nodo viario, ferroviario e aeroportuale di Bologna è uno dei più importanti in Italia e al suo interno si intrecciano in diversi sistemi di mobilità pubblica e privata di livello nazionale e internazionale, metropolitano e locale. Da decenni si ravvisa la necessità di potenziare il sistema infrastrutturale bolognese per renderlo adeguato al ruolo di Bologna nel nuovo contesto internazionale e per rispondere alle esigenze degli spostamenti merci e persone che ogni giorno insistono sul territorio. Tuttavia il passante nord, individuato da anni come una delle opere deputate a questo scopo, in particolare una soluzione in grado di poter rispondere al congestionamento del traffico per viario su Bologna e alla necessità di potenziare il sistema autostradale tendenziale di Bologna, ha mostrato, anche alla luce del progetto preliminare consegnato alcune settimane fa dal Comitato Autostrade, limiti oggettivi che ne compromettono la possibilità di realizzazione. Dal 2003, anno di realizzazione dello studio di fattibilità, ad oggi sono intervenute in campo economico, urbanistico, ambientale e sociale importanti mutazioni che richiedono per Bologna e il suo sviluppo un nuovo modello. Un modello che sappia collocare Bologna in una prospettiva che guarda al futuro con un approccio innovativo e in grado di fare scelte che abbiano ricadute immediate, ma che sostanzino una visione strategica della nostra città. Considerato che, nello specifico, dopo l'accordo di luglio 2014, i sindaci interessati dal tracciato hanno evidenziato la necessità di avere precise risposte in merito ad alcuni temi ritenuti indispensabili rispetto alla realizzazione dell'opera, assumendo una posizione di responsabilità istituzionale per garantire ai cittadini del territorio interessato un tracciato sostenibile e nel contempo garantire anche a tutti i cittadini bolognesi una mobilità migliore, più sostenibile e anche capace di ridurre il congestionamento delle attuali arterie tangenziali in crisi. Dopo quasi un anno e mezzo di lavoro fatto dalla società autostrade con interlocuzione della regione non ha prodotto i risultati attesi. Il progetto preliminare presentato, infatti, come dichiarato dai sindaci il 10 novembre scorso, non risponde alle richieste che gli stessi avevano espresso nel documento redatto a dicembre 2014, prodotto dopo un impegnativo confronto coordinato dalla provincia prima e dalla città metropolitana dopo, contenente il tracciato concordato, le opere viarie e ambientali di mitigazione, le opere varie di compensazione e le nuove politiche di mobilità anche pubblica, ma non tiene nemmeno conto dell'ulteriore approfondimento dei sindaci del 25 gennaio 2015, che poneva questioni molto rilevanti e che era stato votato anche dalla maggioranza dei consigli comunali. Durante le riunioni tenutesi presso l'assessorato regionale lo scorso 3 novembre è risultato evidente che il progetto preliminare ha ulteriormente peggiorato gli impatti del nuovo tracciato, che è stato modificato inspiegabilmente rispetto a quello concordato lo scorso gennaio. Considerato che i sindaci hanno chiesto che si attivasse immediatamente per iniziare a dare una risposta ad alcuni problemi relativi al nodo di Bologna e che questo oggi rispetto al passato appare possibile in quanto il nuovo progetto di tangenziale presentato dalla società autostrade contiene un elemento di novità che ha rappresentato l'ampliamento della capacità stessa della tangenziale. La stessa società autostrade ha affermato che alcuni interventi sulla tangenziale possono essere realizzati in tempi stretti. Sostiene i sindaci nella loro azione tesa a trovare in collaborazione con gli enti locali dell'area metropolitana e la regione, a partire dalle risorse già destinate al Passante Nord, una soluzione sostenibile, efficace e realizzabile nel breve periodo al problema viabilistico del nodo bolognese. La necessità di inserire tale iniziativa in un più ampio piano strategico che, puntando sull'intermodalità, sia in grado di fornire risposte innovative alle necessità di spostamento di persone e merci su tutto il territorio dell'area metropolitana, garantendo che le istanze di salvaguardia dell'ambiente, di sviluppo delle diverse realtà economiche, di tutela del diritto per le persone di muoversi in modo efficiente e sicuro non vengano poste in competizione tra loro, ma insieme concorrano in modo virtuoso ad un moderno progetto di mobilità che vada nella direzione di uno sviluppo veramente sostenibile. Sollecita la città metropolitana ad avviare rapidamente un confronto con i comuni interessati al fine di definire strategie complessive sulla mobilità e sull'assetto territoriale, adeguando conseguentemente i propri strumenti di pianificazione strategica e urbanistica sulla base dei nuovi orientamenti assunti. Grazie.
Bene, diamo la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, intervengo subito anche perché mi scuso, ma io alle 8:15 inderogabilmente mi dovrò assentare, ma d'altra parte ero qua alle 18:20 pronto a partire puntuale per l'avvio del consiglio. E arrivo sul passante nord molto rapidamente, molto concisamente, perché ne abbiamo parlato a lungo e i giornali hanno dato ampio risalto a tutta la vicenda. Voi vi ricorderete tutta l'evoluzione a partire dall'accordo del luglio dell'anno scorso, arrivando al documento dei sindaci di gennaio di quest'anno, fino al documento da ultimo approvato qualche settimana fa. Quello che abbiamo cercato di fare come sindaci è di avere un atteggiamento responsabile, ovvero abbiamo cercato di tenere insieme da un lato la consapevolezza che questo territorio ha bisogno di interventi relativi alla mobilità, perché il congestionamento del traffico sia sull'autostrada, sia sulla tangenziale, sia sulla viabilità ordinaria è un fatto innegabile, che al di là degli studi trasportistici è quello che viviamo quotidianamente sulle nostre strade. Tenerlo insieme con la necessità di approvare un'opera che realmente, sulla quale realmente fossimo convinti sulla sua utilità, sulla sua sostenibilità e sul fatto che fosse la miglior soluzione o la soluzione più efficace per i problemi esistenti. Non abbiamo mai nascosto che questa opera non ci convincesse fino in fondo e abbiamo chiesto responsabilmente alla società autostrade, alla regione e alla città metropolitana un intervento incisivo che ci dimostrasse da un lato l'effettiva efficacia e dall'altro ci prevedesse anche tutta una serie di opere di adduzione e di compensazione che che la rendessero efficace su tutta la mobilità della città metropolitana e non solo per sgravare l'autostrada. Questo perché, come dire, siamo sindaci responsabili, non siamo un comitato, abbiamo una responsabilità di governo e la responsabilità di governo deve tenere insieme le esigenze di tutti. Abbiamo rilevato le criticità, siamo stati, come dire, passatemi il termine, sul pezzo insistentemente con tutti gli interlocutori e da ultimo abbiamo rilevato come questo progetto non ci convincesse. L'abbiamo sempre fatto con senso di responsabilità, cercando di non demolire ma di costruire un'alternativa prima di buttare a mare quello che esisteva. Credo che la nostra azione costante sia stata alla fine efficace, tanto che ad oggi le dichiarazioni che sono state effettuate pur con sfumature diverse, pur evidenziando ciascuno alcune criticità, vanno nella direzione di assecondare quello che era l'orientamento espresso dai sindaci, cioè di rivedere questo progetto. Ad oggi leggiamo dalla stampa che si sta muovendo la regione, la città metropolitana con il ministero. Leggiamo anche che ci sono altri soggetti pur rilevanti che effettuano delle contestazioni, per cui siamo ancora in una condizione in cui non possiamo dire che gli enti preposti hanno adottato degli orientamenti definitivi, certi, come dire, coinvolgendo democraticamente gli organismi istituzionali, perché c'è stato l'intervento del Presidente della Regione, c'è stato l'intervento del Sindaco Merola, c'è stato l'intervento dell'Assessore Donini. Aspettiamo che ci siano anche degli atti ufficiali degli organismi che si rappresentano, nel senso che, come dire, anche io prendo delle posizioni e hanno la loro significatività e una loro efficacia politica e istituzionale, però occorre che poi la Giunta o il Consiglio in qualche modo adottino degli atti conseguenti. Per cui ad oggi Città Metropolitana e Regione hanno espresso degli orientamenti, non hanno ancora adottato degli atti conseguenti. Per cui laddove si dice, si afferma, no, che c'è stata questa presa di posizione, ecco, terrei distinte quelle che sono le dichiarazioni a mezzo stampa, pur significative, rispetto a un atto amministrativo che ha un'efficacia anche giuridica. Ed è importante tenere anche in questa fase equilibrio e senso istituzionale. Per questo ritengo che sia importante a questo punto prendere atto che il passante nord nel progetto in generale e nello specifico quello presentato da Società Autostrade ha delle forti criticità che hanno determinato una fortissima perplessità da parte dei sindaci. È corretto esaminare prima alternative quali l'allargamento della tangenziale, chiedere che venga rivisto tutto l'assetto della mobilità. Implicitamente è chiaro che si chiede di mettere in discussione il passante nord. Credo che l'affermazione per cui si sollecita l'ente preposto, che oggi è la Città Metropolitana, ad avviare il confronto con i comuni interessati, che è quello che abbiamo sempre chiesto come sindaci, e adeguare gli strumenti di pianificazione strategica urbanistica sulla base di nuovi orientamenti assunti, che sono quelli citati precedentemente, no, nell'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, sia sufficientemente esaustivo di quello che si chiede alla Città Metropolitana di fare, e cioè rivedere il PDCP e la pianificazione strategica con un espresso, esplicito e chiaro riferimento anche al passante nord, ma non solo, perché il tema della mobilità è più vasto e più complesso, e quindi non si può semplicemente stralciare un'opera senza prevedere delle alternative, senza prevedere un riassetto della pianificazione strategica e della mobilità, che per certi versi limitare al tema del passante nord sembra, come dire, passatemi il termine perché ho fretta e non riesco a essere più diplomatica, mettere una medaglietta sul fatto di aver fatto saltare il passante nord, non credo che sia questo per noi oggi il tema per noi oggi è ripensare al nostro sistema urbanistico di pianificazione strategica e di mobilità nel suo complesso. Non credo sia neanche corretto chiedere a questo Consiglio di modificare i propri atti amministrativi, mi riferisco in particolare al PSC, che è quello dove è contenuto il passante nord, perché sarebbe un atto poco corretto, se non illegittimo, perché non conforme alla pianificazione sovraordinata, limitativo rispetto al tema che oggi ci si pone davanti. Mi pare anche, qualcuno l'ha annunciato e poi di fatto non l'ha fatto, perché sono magari puntate che possono avere un impatto mediatico significativo, ma poi nei contenuti sono irrealizzabili. Io cercherei di tenere i piedi per terra, di continuare a tenere quel comportamento serio, equilibrato e corretto, che va nella medesima direzione, perché oggi con quel comportamento dei sindaci corretto, equilibrato, costante e serio, credo che sia stato seriamente messo in discussione la realizzazione del passante nord, molto più di quanto non abbiano fatto certi proclami fatti dal comitato. e credo che insomma sull'onda di questo atteggiamento serio, equilibrato e corretto si possa arrivare a un risultato condiviso e serio, auspicabilmente, e questa è la mia opinione, di superamento di quel progetto, ma che comunque vada a ridefinire tutto l'assetto della mobilità e come dire, con un'efficacia, una ricaduta necessaria per il territorio, perché i problemi ci sono e non possiamo pensare di risolverli semplicemente tirando una riga su un progetto, per quanto complicato e complesso, ma che comunque quella semplice riga tracciata su un foglio non va a risolvere il problema. Quello che io credo che noi dobbiamo avere l'obiettivo di realizzare è risolvere il problema del nodo bolognese e della mobilità dell'area metropolitana. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego.
Allora, voglio rileggere la parte terminale del nostro ordine del giorno. Abbiamo scritto il sindaco e la giunta.
Ma cosa serve?
Nel dibattito, no?
Prego.
È possibile?
È possibile intervenire, ma rileggere.
No, serve perché secondo me non è stato compreso fino a fondo. Il sindaco e la giunta, allora, invita il sindaco e la giunta a sostenere in sede di città metropolitana e di conseguenza, cioè dopo ad adottare anche sul nostro territorio tutti gli atti amministrativi necessari, non a scavalcare, ma dopo, per superare gli strumenti urbanistici di programmazione della proposta del passante nord. Personalmente ritengo anche che un consiglio comunale abbia un indirizzo politico anche da dare, non vuole essere scorretto né quantomeno sovraccaricare o andare sopra, ma dare un proprio indirizzo su una cosa che è stata già comunque messa in una certa luce, penso si possa ancora fare. Allora, per quanto riguarda la posizione di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore sul passante nord, mi riallaccio al discorso, è sempre stata chiara, e la nostra contrarietà a un'opera altamente impattante sul territorio, poco nulla risolutiva nei problemi di viabilità catenaria nel nodo viario bolognese, non è mai stata messa in discussione. Ed è una cosa che ripetiamo da sempre, ed è il motivo per cui cogliamo con grande favore questi mutamenti di opinione che importanti rappresentanti istituzionali hanno esplicitato nell'ultimo periodo. Siamo consapevoli che su questo tema ci sono posizioni differenti anche all'interno della maggioranza di cui facciamo parte, non le abbiamo mai nascoste queste cose, le rispettiamo e per questo ci poniamo verso di esse con un approccio sempre dialogante, unitario e costruttivo. È esattamente in quest'ottica che abbiamo appena esprimeremo un voto favorevole anche all'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, dal gruppo del Partito Democratico, perché condividiamo con i nostri alleati di governo l'idea di mobilità integrata contenuta in questo ordine del giorno, e perché abbiamo sempre sostenuto che il problema del traffico andasse risolto favorendo la diminuzione dell'utilizzo del mezzo privato attraverso il potenziamento del servizio pubblico integrato, l'abbiamo sempre detto, e completando anche le infrastrutture viarie già previste dal piano provinciale, e ultima ma non ultima la necessità di risolvere il problema in tempi brevi e senza consumo di suolo. In questo senso intendiamo anche l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che ho letto precedentemente come un'integrazione, o come se vogliamo come una naturale conclusione di quello appena discusso e approvato da questo Consiglio. Alla luce di quello che è successo in queste settimane, in particolare della nuova volontà espressa pubblicamente dal primo cittadino della città metropolitana del comune di Bologna di accantonare una volta per tutte il progetto del passante nord per riorientarne le risorse verso un ampliamento in sede dell'attuale tangenziale autostrada, ci sembra importante mettere nero su bianco, chiediamo solo questo, in modo chiaro e inequivocabile, che è il momento di voltare pagina. E che quell'opera appartiene al passato. Oggi le condizioni per farlo finalmente ci sono e siamo sicuri che alle importanti dichiarazioni a cui facevamo riferimento seguiranno degli atti amministrativi di stralcio del passante, sia da parte della città metropolitana che della regione. In questo senso, come spesso accade e come in parte sta accadendo, i comuni possono essere in prima fila, senza aspettare dall'alto, per fare da stimolo affinché l'occasione di superamento del passante che ci offre venga colta appieno iniziando finalmente una discussione seria e approfondita su come risolvere con tutti gli strumenti dell'oggi e non con quelli di ieri il problema che tutti avvertiamo quando utilizziamo l'automobile nella nostra area metropolitana. Per questo motivo, insieme al sostegno all'azione dei sindaci e delle istituzioni metropolitane per trovare una soluzione finalmente efficace al problema della viabilità provinciale, con questo ordine del giorno proponiamo al Consiglio di far arrivare all'esterno anche la volontà di dire basta al passante e con esso al concetto vecchio e insostenibile delle infrastrutture, di tutte le infrastrutture a forte impatto ambientale e a grande spreco di risorse. Questa è la filosofia che c'è dietro e il pensiero che c'è dietro il nostro ordine del giorno che oggi abbiamo presentato. Grazie.
Consigliere Dottini.
Grazie Presidente. Il mio intervento dopo le precisazioni del sindaco rischia di essere un pochino ridondante, tuttavia merita una spiegazione anche la presentazione del nostro ordine del giorno col carattere d'urgenza come ha descritto inizialmente il Presidente del Consiglio nel presentare l'ordine del giorno. Appunto, abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno in quanto, come si è detto, nell'ultimo periodo si sono susseguiti una serie di fatti che hanno riportato prepotentemente alla ribalta il tema del passante nord di Bologna. Fatti che, come diceva anche il sindaco, sono ancora in continua evoluzione. Tuttavia, alcuni punti fermi devono essere messi. Vengo ai fatti. Come abbiamo detto, Autostrade S.p.A. nello scorso mese di ottobre presenta il progetto preliminare ed emerge immediatamente che le caratteristiche della bretella autostradale risultano ancora più penalizzanti di quelle in premessa per i territori interessati dal passaggio e soprattutto non vengono minimamente prese in considerazione le richieste dei sindaci. Non si prevede la banalizzazione completa della 13, le opere di mitigazione ambientale, le opere viarie di compensazione e completamento della viabilità ordinaria, l'investimento e le nuove politiche sulla mobilità pubblica. Inoltre il tracciato risulta più prossimo ai centri abitati. Da ultimo il sistema di fluidificazione della tangenziale effettuato tramite 6 bypass è molto discutibile, se non addirittura per certi versi pericoloso. Unica novità positiva che veniva citata risulta essere l'allargamento a 3 corsie per senso di marcia della tangenziale nel tratto centrale e questo ha aperto uno scenario nuovo. Tutto ciò premesso però risulta non accettabile il progetto presentato da Autostrade, in quanto non sono risolte le criticità evidenziate dai sindaci della città metropolitana e si pone rimedio solo parziale alla progestione della tangenziale. Non solo, alla luce di quanto detto, come abbiamo scritto nel nostro ordine del giorno, il passante nord che nasceva come una delle opere deputate allo scopo di potenziare il sistema infrastrutturale bolognese e risolvere il congestionamento del traffico viario su Bologna, ha mostrato anche alla luce di questo progetto preliminare dei limiti oggettivi che di fatto ne compromettono oggi la possibilità di realizzarlo. Anche la città metropolitana e la regione in questi giorni hanno evidenziato e condiviso queste carenze e di fatto escluso la validità del progetto presentato. Ciò detto, voglio tornare a evidenziare le necessità della nostra area vasta metropolitana, che sono le premesse, o in gran parte erano le premesse dalle quali si era partiti tanti anni fa quando venne proposto il passante nord, che sono ancora in gran parte le premesse sulla base delle quali occorre riprogettare tutto l'assetto della viabilità bolognese. Bologna, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, rappresenta il più importante nodo ferroviario statale del paese e va considerato come uno nodo nevralgico per tutta l'Italia e non solo per il nostro contesto locale. È una città che ha straordinarie eccellenze di carattere storico e culturale, negli ultimi anni è impegnata in una forte promozione a livello turistico, ha uno dei pochi aeroporti internazionali in crescita, ha attraversato la nostra velocità, ha eccellenze di carattere manifatturiero, industriale e artigianale. Sta lavorando per diventare la capitale mondiale dell'alimentazione per la prossima apertura di FICO, per la quale sono previsti svariati milioni di visitatori all'anno, in continuità con Expo Milano. Ma chiediamo qual è l'idea di sviluppo dell'area vasta metropolitana, qual è la visione della città metropolitana dei prossimi 15-20 anni, su quale asse si vuole costruire questo sviluppo. Siamo nelle condizioni di presentare la fiera come le società produttive ci chiedono? in grado di sfruttare le potenzialità di un aeroporto in crescita sul quale le compagnie stanno puntando. Sapremo essere quel punto di riferimento per tutta la regione, come il governo regionale ci sta invitando a fare. Allora, i segnali di ripresa economica ci sono e grazie alle riforme introdotte dal nostro governo, molte imprese che avevano delocalizzato la produzione all'estero ora stanno cominciando a riportare la produzione in Italia e altre scelgono la nostra città come luogo nel quale investire. A queste imprese dovremo garantire condizioni favorevoli allo sviluppo e alla crescita anche dal punto di vista della viabilità. Saremo in grado di dare queste risposte in tempi ragionevoli, poi aspetteremo che queste realtà economiche cambino idea e riportino la produzione all'estero, salvo poi lamentarci per la perdita di posti di lavoro. Nel precedente consiglio, dedicato al tema del passante nord, lo scorso marzo, avevamo chiesto che la città metropolitana si facesse carico di uno studio attualizzato sulla reale efficacia del passante nord, ma non solo, che si facesse uno studio sulle reali esigenze di sviluppo dell'area vasta metropolitana, sulla mobilità nel suo complesso, che tenesse conto di chi si muove da pendolare, chi si muove per erogare servizi ai cittadini e alle imprese, di chi attraversa il nodo bolognese e non si ferma a Bologna, delle esigenze delle nuove imprese che si stanno insediando sul territorio, dell'esigenza dei cittadini di avere un trasporto pubblico integrato, capace di servire l'area vasta e la città e capace di disincentivare per quanto possibile l'uso dell'auto privata. Mentre da un lato risulta straordinariamente importante puntare sulla mobilità pubblica integrata e intermodale, sulla quale anche qui da troppi tanti anni attendiamo risposte e azioni di completamento, dall'altro è indispensabile garantire condizioni di viabilità ai cittadini e alle imprese adeguate allo sviluppo e alla crescita economica dell'intera area vasta. Occorre una visione di sviluppo di tutta l'area metropolitana che parta da uno studio attualizzato delle esigenze logistiche, di trasporto, urbanistiche, di viabilità e che sfoci in un nuovo progetto di città metropolitana più rispondente alle necessità di oggi. Una città dotata di infrastrutture non solo materiali ma anche tecnologiche come quelle digitali, dotata di sistemi di trasporto intercollegati e intermodali, attenta alla salvaguardia dell'ambiente e dell'aria e che amplia al contempo le caratteristiche per le quali il nostro territorio è attrattivo per investimenti e per lo sviluppo imprenditoriale. In questo contesto andrà inserita la soluzione di viabilità più adeguata per rispondere alle suddette esigenze. Tutto ciò elencato e premesso, se da un lato valutiamo con favore la scelta di rimessa in discussione del passante nord da parte di regione e città metropolitana e di apertura a considerare nuove soluzioni per la viabilità bolognese, dall'altro continuiamo a chiedere uno studio e un progetto complessivo di città e di area vasta nel quale sia chiara la traiettoria di sviluppo che vogliamo dare al nostro territorio, nel quale sia chiaro che le risorse che Autostrade S.p.A. deve mettere a disposizione si possano realmente utilizzare per un progetto di viabilità non necessariamente autostradale e che ci sia un disegno lungimirante di sviluppo dell'area vasta che dia risposta a tutti i quesiti che prima ho elencato prima di concludere qualunque soluzione definitiva sulla viabilità del nuovo colonnello. Questo hanno chiesto i sindaci rispetto dei loro territori ma coinvolgimento nella progettazione dello sviluppo dell'area vasta bolognese e completamento delle opere complementari della viabilità ordinaria e della tangenziale prima di immaginare qualunque soluzione di costruzione di pretelli autostradali. Tutto questo in un'azione comune e condivisa tra i sindaci che dimostra ancora una volta che se ci si presenta uniti al confronto con i livelli amministrativi superiori si ottengono migliori risultati in termini di ascolto e considerazione, si è maggiormente efficaci se si rappresentano territori più vasti e di dimensioni più confrontabili con la città di Bologna stessa. Un'azione sinergica alla quale il nostro sindaco ha contribuito attivamente e per questo ribadiamo il sostegno. Per quanto detto prima, pur condividendo in generale i concetti espressi nell'ordine del giorno proposto dall'alleato sinistra e politica per questa maggiore che precedentemente la consigliera Bianco ha letto, riteniamo opportuno avere tutte queste risposte prima di concludere qualunque questione amministrativa sugli strumenti urbanistici attuali e che le modifiche che in futuro si renderanno necessarie siano il risultato conseguente di una riflessione, di una progettazione condivisa dell'area vasta metropolitana che oggi è ancora di là da venire. Pertanto, nostro malgrado, non potremo accogliere favorevolmente l'ordine del giorno proposto dal sinistra e del Presidente Maggiore pur come ho detto prima, poc'anzi, condividendone il piano generale e i contenuti. Aggiungo che in questa idea di condivisione e di azione comune che hanno avviato i nostri sindaci, anche il Partito Democratico ha ritenuto di tenere delle posizioni condivise anche con i gruppi del Partito Democratico dei territori vicini, e per questo abbiamo sostenuto e proposto un ordine del giorno che è stato largamente condiviso anche con essi. Richiediamo però che si proceda velocemente con il progetto di area vasta e che si dia una risposta attuale, concreta e condivisa con i territori all'esigenza di sviluppo e di crescita della città metropolitana in un contesto sostenibile e appropriato. Non si può attendere oltre. Con queste premesse proponiamo l'ordine del giorno a questo Consiglio Comunale. Grazie.
Consigliere Veronese.
Sì, ho ascoltato attentamente le considerazioni e gli ordini del giorno, è stata una cosa urgente, pertanto adesso cercherò di essere anche breve perché non ho proprio tutti gli elementi per poter fare anche io un'elaborazione e un'illustrazione. E le differenze dei due ordini del giorno ci sono, come meno male il consigliere del PD l'ha anche evidenziata, all'inizio non capivo perché sembravano simili da come sono stati esposti, in realtà nell'ordine del giorno del Partito Democratico alla fine sì, le considerazioni sono simili e le premesse a quello di Sinistra Ecologia, però su quello del Partito Democratico invita complessivamente a una riflessione globale sull'aumento del traffico e comunque le soluzioni da trovare per il traffico, e in qualche modo cercando di non chiudere la porta al passante nord, mentre l'ordine del giorno della consigliera di Jacopo è un po' più deciso, che va nella direzione di opporsi in qualche modo alla costruzione di quest'opera. Ecco, noi come Rinnovare siamo contro quest'opera, come spesso anche in passato. Questo modo di risolvere il problema del traffico costruendo queste mega opere non ci vedono favorevoli. Noi siamo favorevoli a un potenziamento sostanzialmente della tangenziale più tutta una serie di opere accessorie da farsi nella pianura. Questo è il nostro pensiero. Pertanto, per concludere, noi votiamo contro all'ordine del giorno del Partito Democratico e ci asteniamo all'ordine del giorno di Sinistra Ecologia.
Ci sono altri? No. Allora poniamo in votazione prima l'ordine del giorno del Partito Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Chi è a favore? Un voto. Chi si astiene? Consigliere Veronese e consiglieri Russo e Di Stefano. Chi è contro? Quindi direi... No. Bene, a questo punto l'ordine del giorno è respinto. Passiamo all'ordine del giorno del Partito Democratico. Chi vota a favore? Grazie. Chi vota contro? Consigliere Veronese contro. Chi si astiene? Russo e Di Stefano si astengono. Bene, quindi l'ordine del giorno è approvato con 12 voti. A questo punto passiamo ai punti successivi, che sono le risposte scritte all'interrogazione del consigliere Veronese, protocollo 19906/2015, in merito all'incarico assegnato alla ditta Step Engineering SRL. Il consigliere Paolo Veronese si esprime con
non soddisfatto.
Risposta scritta interrogazione del consigliere Veronese, protocollo 23131, informazioni sul segretario e vice segretario comunale. Consigliere Veronese si esprime.
Sì, la risposta è esattamente e soddisfatto.
Bene, a questo punto non vi sono altri oggetti, sono le ore 20:32, dichiaro chiusa la seduta.